Io sono Francesco, trasmissione Magia e Stregoneria Paganesimo, ogni giovedì, ore 15, ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Allora, partiamo con gli eventi che sono successi nella settimana scorsa, appunto sono successi due eventi in contemporanea, che è il MUT dei Pagani dei Wiccan del Veneto e la Cena del Musso. Il MUT questa volta si è tenuto in via sperimentale e diciamo come piccolo spostamento a Mestre, così perché permettere agli amici del Friuli di esserci più vicini una volta ogni tanto. Il MUT comunque si ripresenta anche nel mese di maggio, la data già fissata allora è l'11 maggio, giovedì, alle ore 21, l'appuntamento è a Montegrotto, presso il pub In Bulk, in via Aureliana, alle ore 21, e anche lì ci sarà appunto la possibilità del solito incontro mensile in cui si può discutere, conoscere e scambiare informazioni fra tutti i pagani e tutti i Wiccan. C'è stata poi il venerdì 14 la famosa Cena del Musso, ormai sicuramente ha superato i 15 anni di esistenza ed è una data importante anche perché ricordo un nostro caro amico scomparso nel 1993. Ci sono già 13 anni che ricordiamo questo nostro amico proprio con il corso della Cena del Musso, e soprattutto anche perché è un momento diciamo tra il serio e il faceto, un po' goliardico, un po' serio, e ci permette di ricordarlo prima di tutto, di essere assieme, di discutere, di conoscersi. E quest'anno ha avuto un successo veramente enorme, decine e decine di persone che hanno partecipato. Di questo passo, se le persone continuano ad essere più numerose alla Cena del Musso, dovremmo anche cercare di forse un locale più ampio. Però questo già indica che un evento partito quasi per scherzo, fra poche persone, è riuscito in moltissimi anni a diventare un punto di riferimento storico, rituale, in cui le persone si ritrovano e hanno la possibilità di conoscersi. Difatti anche quest'anno c'erano persone che non erano mai partecipato alla Cena del Musso e hanno potuto incontrarsi. Perciò l'appuntamento, un saluto a chi ha partecipato e ricordiamoci il prossimo Cena del Musso per il 2007. Allora, ricordate gli appuntamenti, gli impegni in cui ci possiamo appunto trovare. Ricordo sempre che il nostro amico Franco sta facendo un lavoro enorme, gigantesco, da cui dovremmo sempre essere grati, che sta caricando tutte le trasmissioni che noi abbiamo fatto su federazionepagana.com/radiopagana. Troverete le registrazioni e oltre che le registrazioni ha fatto un lavoro ancora più ampio, che è quello di trovare un piccolo commento, un piccolo sommario che fa una piccola recensione alla trasmissione. Perciò li troverete anche, chi perde qualche trasmissione vuole recuperare o comprendere o cercare di approfondire, ha la possibilità di avere questa traccia, questo filo rosso, questo filo d'Arianna che lo può portare a viaggiare nelle trasmissioni per poter affrontare le tematiche come le abbiamo sempre affrontate in questi 10 anni di trasmissione. L'attualità, come sapete, è sempre un qualcosa che ci dà enormi informazioni, però questo è un periodo particolarmente allegro, cioè nel senso che con la scusa della Pasqua la religione cristiana ha sempre imposto e impone visioni tragiche. Logicamente c'è anche da considerare una cosa, che logicamente la figura di Gesù Cristo noi sappiamo che non è mai esistita e mai esisterà una simile figura, che è soltanto un'invenzione, che è soltanto un qualcosa che è servito per cercare di commuovere le persone e per fregarle. Sappiamo che addirittura tutti i passaggi della cosiddetta passione di Cristo sono in realtà, in maniera significativa, presi da miti più antichi, presi da miti e da culti e da rituali. Due culti li abbiamo ricordati, sono appunto soprattutto perché si praticavano, erano presenti anche nella Palestina di allora, in cui i cristiani nella falsa cronologia collocano il loro inizio, la loro religione, che erano i culti di Baal e di Attis. Però approfondendo queste due divinità considerate marginali, che giustamente molti studiosi cattolici preferiscono non affrontare e non vedere, scopriamo e ritroviamo miti che i cristiani hanno deformato. E soprattutto nel caso appunto già di Baal che muore e risorge, ma anche di Attis. E prendo alcuni spunti da un libro che è un libro collettivo, curato da Paolo Sella, pubblicato dalla S2 di Verona, che si chiama Quando un Dio muore, morte e assenze divine nelle antiche tradizioni mediterranee. È un libro che consiglio. Dice appunto l'autore, ancora in età cristiana, Agostino, IV-V secolo d.C., scriveva che i riti sacri a Venere celebravano con lamentazioni il suo amato Adonis, ucciso dal cinghiale. All'inizio del V secolo, un altro padre della Chiesa, Girolamo, annotava scandalizzato che perfino Betlemme raccoglieva il pianto per l'amato di Venere nella grotta in cui il Cristo neonato aveva agito. Più o meno nello stesso periodo, infine, Ammiano Marcellino interpretava come triste presagio i lugubri pianti che si levavano da ogni parte della città di Antiochia nella Siria del IV secolo d.C. per la festa annuale ivi celebrata secondo l'antico rito in onore del compagno della dea ucciso dalla zanna del cinghiale. Ed aggiungere un fatto molto particolare e curioso, appunto, che il culto riservato ad Adonis nella Palestina antica e veniva appunto praticato soprattutto da donne. E vorrei ricordare che in quel bruttissimo ed orrendo libro terrificante più che la Bibbia, che si dice che la resurrezione del presunto Gesù è avvenuta, fu scoperta da un gruppo di donne che si recarono appunto nella grotta della sua sepoltura. Ma questa è una caratteristica del culto di Adonis. Vediamo, c'è una telefonata. Sì, pronto?
Pronto? Ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Ciao.
Ciao.
Giovanni,
ciao.
Il titolo del libro
quando un Dio muore, morte e assenze divine nelle antiche tradizioni mediterranee, S2 edizioni.
Il titolo principale è
quando un Dio muore.
Quando
Dio muore. Ed è abbastanza recente, cioè nel senso che è del 2001, pubblicato appunto a Verona dalla S2. Il curatore, perché il libro è in realtà una raccolta di saggi molto corposi, molto interessanti, e il curatore è Paolo Sella.
Paolo Sella.
Sella, cioè con,
Sella con la Z?
No, con la X.
Ah, ho capito. Sella.
Ecco, che ha fatto anche altri libri sull'argomento, che comunque è un autore veramente in gamba. Questo comunque è un libro collettivo in cui si affrontano soprattutto principalmente le divinità appunto di Baal e di Adonis, che, o di Attis, come lo vuoi chiamare.
Sì, perfetto.
Bene.
A casa editrice?
S2. Sì, di Verona.
Si scrive tutta lunga?
Si scrive proprio in lettere, non S come soltanto la lettera, ma proprio S come si pronuncia.
Ah, S...
2. Tutto in lettera.
Ah, tutto in lettera.
Anche il numero sì. Come parola.
Oh, capito. E mi lo trovo. Grazie intanto.
Sì, va bene.
Beh, quando un Dio muore, basta il titolo.
Sì. Sì.
Può trovare la pietà filiale, seria de Moretti Vitali, no? E anche questo in capitoli, è nuovo, appena uscito. La pietà, che c'è dentro anche James Hillman.
Beh, ormai vari, è un classico.
Vari autori, ed è sempre sul mito, anche qua, sì. Dei miti sull'anima, diciamo, sul rapporto, diciamo, psico... psicosoma, insomma, ecco, una roba così, che sei mitologie, però che se incrocia, insomma, con la psicologia, ecco, filosofia, se a cura di Francesco, Don Francesco.
Sì, beh, che nel settore è conosciuto.
Esatto. Ho trovato questo stamattina.
Bene.
Va bene.
Ciao Ivano.
Ciao. Grazie.
E allora, appunto, proseguendo sul discorso di... Sì, pronto?
Sì, Francesco.
Sì, ciao.
Scusa, sono Marco.
Sì.
No, mi dispiace che appena si chiama Ivano.
Sì.
Ivano si chiama, vero?
Sì.
Siccome ho preso nota durante la telefonata che è uscito il libro di David Yellop e Abemus Papa, che è il seguito di nome...
È uscito anche un libro che devo ancora leggere, che è contro Ratzinger. Si chiama Contro Ratzinger.
Ah, un libro intitolato, che non ha niente a che vedere con quello che dico mi dai.
Esatto, è un anonimo italiano.
Ecco, adesso volevo fare un po' lo scroccone, perché mio ho ordine in libreria.
Sì.
Però si sa, seconda volta che, una volta sono stato, una volta sono stato personalmente, si sa, seconda volta che mi dice, gli fa fatica averlo. E,
beh, scusa.
Aspettare un pochetto. No,
se tu usi internet questi problemi non esistono.
A ordinarlo attraverso internet.
Sì, perché diciamo i distributori possono avere dei problemi, i librai anche, ma tramite internet.
No, perché mi era venuta un'altra idea, facendo un po' lo scroccone. Se per caso Ivano lo avesse già letto, se mi prestava, lo ricompenso dopo, è guai, non voglio niente.
Sì, beh, d'altronde siete anche vicini, perché Cittadella Bassano non è in capo al mondo, insomma.
Magari ti dicesse se vuoi farla, se lo ha, se no, se lo ha dito solo così tanto per dare... un'informazione del libro e ora non aspetto neanche la telefonata, ma se per caso lo avessi mi piacerebbe leggerlo, in questi giorni sono promosso da leggerlo.
È proprio il periodo pasquale, ti sento il periodo giusto,
visto,
insomma.
Adesso sono tutte le campane ancora che sono.
Va bene. Ciao Marco.
Parla, Francesco, sì. Parla, puito che ti vai in paradiso.
Ma assolutamente.
Parla
no.
Come che ti hai insegnato.
Quale paradiso? Paradiso. Se guardi, se parlassi come mi ha insegnato mia madre, sicuramente, oltre alla bestemmione che abbiamo preso una multa radiogramma 5, ne prenderei molti di più, certo, insomma.
Ecco,
perciò sono bravo, dai.
Comunque, ti non stava a dare niente, sta bravo Pteo.
Io sono bravissimo, sono un bravo.
Dai, se per caso ti messo anch'io, perché venire anche a caro conoscerlo, tra l'altro.
D'accordo. Bene, ciao Marco.
Io sono un pagano, mi sono cristiano, ma come se che si dice, siamo due fratelli, non c'entra niente, se vogliamo ben stesso.
Tu, beh, scusa, adesso quanto soffre che Radio Maria ci ha rimesso un sacco di soldi in Polonia?
Magari ha messo soldi in Polonia?
Ci ha rimesso delle cifre enormi in Polonia.
No, dai.
Sì. Ce l'ho qua nella segna stampa, caso mai te la dedicherò a te, che è un punto...
No, so che i sei un po' arrabbiati, perché qua in Europa, dice che nel resto del mondo, nelle altre nazioni, trova molta facilità a mettere su...
No, hanno fatto una speculazione finanziaria e ci hanno rimesso alcuni milioni di euro.
Ah, quei soldi di Radio Maria?
Certo, Radio Maria in persona.
Santa la Madonna.
Perciò mi raccomando, manda l'uovo Pasquale pieno di denaro, insomma, a te.
Da buon, sta attento, perché sei 10 segreti di Međugorje, che non ti fossi dentro che
dico. Se vuoi, io ti posso parlare di 100 segreti di Cadone.
Di Cadone?
Sì, per non parlare che Marostica ti dico tutto un segreto.
Non mi fido, non mi fido.
Marostica ha 12.000 abitanti, 12.000 segreti sicuramente ci sono.
No, sul diavolo, ti fa anche cararo, hai ragione dire che sì, il diavolo.
Beh, sai, diavolo, no, diabolos, diagolos, di conseguenza... Le assonanze sono significative. Ciao Marco. Ciao. Ciao, ciao. Sì, pronto?
Pronto, sicuramente. E vorrei sapere se ho un libro, sì o no.
L'hai letto anche?
No. Cioè, se io cominciare, come inizio a leggere 10 a volta.
Beh, casomai è un'occasione per conoscere Marco, perché Marco è a Cittadella.
Madonna. Devi di Elop, Abemus Papam, Il potere e la gloria, dalla morte di Papa Luciani all'ascesa di Ratzinger. Ha scritto 20 anni che ha messo per scrivere questo libro qua. Cioè, da quando praticamente dalla morte di Papa Luciani all'ascesa di Ratzinger, tutta la vita che ha fatto.
Per caso, ma se Ivano tu sei d'accordo, io gli do il tuo numero di telefono. Io do in privato, se sei d'accordo.
Va bene.
Perché io quello di Marco non ce l'ho. E di conseguenza, se lui, Marco, se tu sei d'accordo, così vi sentite. Casomai, mi chiami a casa e poi ci mettiamo d'accordo, va bene?
Sì, ti dico che in un altro contro Ratzinger.
Sì, è uscito, ma adesso ne dico proprio a giorni. Si chiama Contro Ratzinger, però guarda, non ho fatto tempo. Cioè,
in edicola?
No, in libreria, scusa. So che c'è qualche recensione, qualche intervista, è di un anonimo. È di una nuova casa editrice, non ricordo il nome sinceramente, so che proprio l'ho visto di sfuggita, però non ho ulteriori indicazioni bibliografiche. Però, contro Ratzinger, sì.
D'accordo.
Bene, ciao Ivano. Ciao. Allora, appunto, come vedete, Radio Gamma 5 è anche un momento di incontro, e visto che appunto il nostro amico Marco era non conosceva il particolare, e voi sapete, conoscete come vive Radio Gamma 5, che è una radio appunto che si impegna, che si dà da fare, che vive e sopravvive grazie al contributo degli ascoltatori. Invece ci sono radio che si possono permettere ben altre avventure, ben altre cose. Allora, visto che il nostro amico Marco di Cittadella è un devoto ascoltatore di quella radio, leggiamo cosa scrive il Corriere della Sera in data 11 aprile 2006. Radio Maria in borsa, perde i soldi dei fedeli. Polonia. Radio Maria, l'emittente ultracattolica polacca, accusata di antisemitismo, ha ammesso di aver giocato e perso in borsa le donazioni raccolte tra i suoi ascoltatori e investite per sollevare le sorti dei candieri navali di Danzica. Con il denaro delle donazioni, 15 milioni di zlot, poco meno di 4 milioni di euro, sono stati acquistati titoli di una società di costruzioni quotata in borsa e che andò in bancarotta nel 2002. Allora, come vedete, è Radio Maria, finanziata con gli aiuti, il sostegno degli ascoltatori, ha perso, stando al Corriere della Sera, pagina 37, martedì 11 aprile 2006, ha perso 4 milioni di euro dei suoi contribuenti. Logicamente molta gente ha fatto degli sacrifici incredibili, avrà fatto i salti mortali pur di avere qualche soldo da dare a Radio Maria. Radio Maria è andata a giocare in borsa, a parte appunto che poi ci sono anche polemiche sull'antisemitismo, ma l'antisemitismo è una caratteristica da sempre della Chiesa Cattolica, del Cristianesimo, perciò non ci solleviamo neanche questi problemi. Però la Radio Maria in borsa ha perso 4 milioni di euro. Poi valutate a chi vale la pena di dare i contributi, se dare i contributi a Radio Gamma 5 o dargli a Radio Maria, fate voi la scelta. Penso che per chi ascolta, che conosce questa radio, si rende ben conto che 4 milioni di euro Radio Gamma 5 non li vede neanche quel cannocchiale, non riesce neanche a sognarli. Eppure Radio Gamma 5 è stessa una radio che con gli ascoltatori e da 30 anni è presente e non ha mai avuto scandali del genere. Perciò penso che anche un contributo pur minimo possa garantire la vita di questa radio. Torniamo appunto a noi e appunto torniamo al discorso iniziale, visto che siamo nel periodo pasquale, e torniamo a leggere alcune cose relative appunto al culto del Dio Attis. Il Dio Attis è un Dio molto venerato nel Mediterraneo, in particolare anche in Grecia, ma la roba più interessante è che veniva appunto, c'era un rituale di culto appunto in Palestina, nelle zone in cui è stata attribuita la presunta resurrezione di un Cristo, di un Gesù di Nazareth. In realtà anche la resurrezione non apparteneva a Gesù di Cristo, che non è mai morto, non è mai risuscitato, non è mai esistito, ma in realtà erano tutti quanti miti del Dio Baal e soprattutto del Dio Adonis o Attis, come lo vogliamo chiamare, che sono stati utilizzati, falsificati da autori cristiani. In questo libro appunto, che si chiama Quando un Dio muore, c'è scritto: tale del resto Adonis si mostra negli scritti di vari autori cristiani che parlano di un periodico ritorno dalla morte alla vita o anche più espressamente di risurrezione. Girolamo, ad esempio, commentando il passo biblico in cui il profeta Ezechiele ricorda le donne che piangevano Tammuz sulla soglia del tempio di Gerusalemme, scrive: coloro che parlano l'ebraico e il siriaco chiamano Tammuz quello che noi chiamiamo Adonis, e raccontano la storia dell'amante di Venere, bellissimo giovane, ucciso nel mese di giugno e che poi tornò a vivere. Essi chiamano quel nome Tammuz lo stesso mese di giugno e celebrano la festa annuale nella quale le donne lo piangono come se fosse morto e poi lo cantano e celebrano come fosse risorto. Cirillo, vescovo di Alessandria nel IV secolo d.C., attesta invece che ancora al suo tempo, nei tempi di Alessandria, si recitava la scena del pianto di Afrodite per la morte del giovane e quella della gioia divina per l'avvenuto ritrovamento di Adonis nell'Ade. E questo appunto è un'altra testimonianza, sempre da parte appunto anche di autori cristiani, di quello che avveniva. Disse addirittura Origene, un altro autore cristiano del secondo secolo d.C., il dio che i greci chiamano Adonis, ebrei e siriani lo chiamano Tammuz. Sembra che ogni anno si svolgano certe cerimonie sacre in cui dapprima lo si piange come se avesse cessato di vivere e poi ci si rallegra per lui come se fosse risuscitato. E questa è un'altra testimonianza che viene da un autore appunto vicino ai testi, è un autore considerato uno dei padri della Chiesa. Ma cosa dice sempre il curatore? Un Attis soter, cioè soteriologico che rinasce, i cui rituali di marzo e la morte violenta richiamano in maniera inquietante quella stessa del Salvatore, a cui Attis è oltretutto cronologicamente anteriore, è per i cristiani un pericolo contro il quale occorre lottare senza esclusione di colpi. Cioè, i cristiani che hanno inventato, che sono la religione della menzogna, dell'invenzione, a cominciare dal Dio creatore, non avevano l'intelligenza, la capacità, la bravura, l'astuzia di inventarsi niente. Hanno preso, triturato miti antichi e li hanno piegati a loro favore. Logicamente non potevano concedersi che rimanesse una sopravvivenza sia pur minima di questi culti. E allora il Baal, l'Adonis, l'Attis vengono cancellati. e ricorda appunto che la figura del salvatore dei cristiani in realtà è la figura di Attis, e dice, e lo ripetiamo, Attis è oltretutto cronologicamente anteriore, è per i cristiani un pericolo contro il quale occorre lottare senza esclusione di colpi. Poi i colpi, logicamente, che i monoteisti utilizzano per cercare di falsificare la storia, per rendere l'antichità dell'umanità preistoria cristiana, li conosciamo a menadito e continuano. Logicamente, una volta che si è distrutta la cultura di un popolo, di una nazione, di un'intera civiltà, c'è sempre da tenere ammaestrate le persone, di tenerle spaventate, terrorizzate. E forse l'unica invenzione, forse una delle peggiori che il monoteismo ha fatto, è il complesso di colpa. Sul complesso di colpa, sulla sofferenza delle persone, si incentra tutto. Scrive un autore: di fronte al dolore, alla sofferenza e al male della terra che risulta difficile giustificare, l'umanità ha sempre pensato di essere decaduta da una condizione paradisiaca della versione giudaico-cristiana, da un'età dell'oro dove non c'erano pene e dolori in altre tradizioni, da una condizione celeste dove l'anima vive non prigioniera del corpo, nella tradizione filosofica regolata da Platone. Ma solo nella tradizione giudaico-cristiana questa caduta, ipotizzata per giustificare il dolore e le pene di questa terra, viene connessa a una colpa che chiede riparazione ed è suscettibile di redenzione. In tale visione il dolore è castigo e a un tempo evento purificatore. Come tale concorre alla redenzione e alla salvezza. In tale prospettiva il dolore non è costruttivo dell'esistenza, ma della colpa dell'esistenza e insieme mezzo del suo riscatto. Per la cultura greca il dolore non è la conseguenza di una colpa, ma è il costruttivo dell'esistenza, di cui bisogna accogliere per intero la caducità, senza illudersi con speranze ultraterrene o con ipotesi di salvezza da colpe originarie. Ancora alla caducità dell'esistenza occorre poi imparare a vivere tutta l'espansione della vita e tutto il suo contrarsi, perché questa è la condizione del mortale che nessuna narrazione mitica o religione sa e può modificare. Se la sofferenza, come vuole il cristianesimo, è la conseguenza di una colpa suscettibile di redenzione, questa terra è l'esistenza che su questa terra si compie, sono vissute come il transito. Il futuro atteso lenisce la crudeltà del dolore, perché ogni tanto soffre e in futuro sarà liberato. In tale prospettiva il dolore non è più pensato come qualcosa di inutabile, ma appartiene alla vita, ma come qualcosa che è capitato alla vita terrena in seguito a una colpa e quindi come qualcosa di fondamentalmente separato dalla vita. Ciò significa che la vera vita non conosce il dolore e sulla terra la vita non è esente dal dolore, ed è solo perché la vita sulla terra non è quella vera, quella per cui siamo nati. Ciò comporta una svalutazione della vita terrena, valle di lacrime, che, come dice Isaia, trova la sua giustificazione nell'attesa di nuovi cieli e nuove terre. Per questo, essendo pegno di salvezza per la tradizione giudaico-cristiana, il dolore non solo va sopportato, ma va anche amato. A differenza di quella cristiana, la cultura greca non ama il dolore, perché ama la vita e tutto quanto può concorrere ad accrescere e a potenziarla. Ma a differenza dei moderni, non misura, perché senza misura ogni virtù degenera. La virtù non ha per il greco il significato della mortificazione del sacrificio, ma come la virtus latina è la capacità di eccellere, di essere il migliore, per cui non si dà virtù senza lotta. La lotta non la si ingaggia solo con il nemico, ma anche con lo stato di bisogno, con la necessità a cui occorre far fronte, con la sorte che, se infausta, è minacciosa. Per cui la virtù è la capacità di dominare il caso, di imprimere alla cattiva sorte una svolta positiva. Per il greco, dunque, dal dolore, visualizzato non nella modalità cristiana dell'espiazione della colpa, ma nella modalità tragica della ineluttabilità della legge di natura, nascono due forme, non di rassegnazione, ma di resistenza al dolore, che sono il sapere, che consente di diventare il male evitabile, e la virtù, che consente, entro certi limiti, di dominare il dolore. Perché la virtù qui intesa come forza e coraggio di vivere al di là dell'avversità sia efficace e necessaria alla misura senza la quale anche la forza e il coraggio di vivere vanno incontro alla sconfitta, perché l'uomo che vuole andare oltre il proprio limite decide anche la sua fine. Quando diviene tracotante, la sua forza volge in debolezza, la felicità in sciagura. Per questo la virtù chiede all'uomo di essere attento al suo limite, perché l'uomo non può diventare immortale come un Dio, ma con il modello immortale del Dio deve restare in tensione per generare, come disse Dante, riprendendo il mito greco di Ulisse, virtù e conoscenza. A lei la scelta a quale visione del mondo appartenere, se a quella colpevolizzante del cristianesimo o quella tragica, ma insieme estetica, dei greci. Umberto Galimberti, di Donna, 11 marzo 2006. E anche l'autore ci dice che c'è proprio una visione del mondo contrapposta tra la visione appunto greca e la visione cristiana. Logicamente il dolore e la sofferenza sono visti come qualcosa di positivo nel cristianesimo, invece in altre visioni del mondo le cose sono ben diverse. Sì, pronto?
Pronto.
Sì?
Buongiorno.
Sì, veloce.
Se fosse l'evoluzione che troviamo di fronte a ragione, e che il maiale fosse a causa del peccato e che permette a Giuditta di fare il kamikaze, come si chiama tema?
Il tuo pensiero in che senso?
Nel senso che senza mai tutto, perché io ho fatto delle accuse precise, nel senso che se uno va per la strada non può essere concreto, se non può essere estraneo, ti chiederanno se non sei creduto, ma se hai credibilità. E allora l'evoluzione dice che per maiale permette a Giuditta di fare kamikaze, i primi cose kamikaze. Nessuno ha diritto di spingerti nel baratro, nelle tenebre.
Se è sempre un discorso individuale di responsabilità, appunto, che ci dice che noi dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni, che noi dobbiamo essere capaci di comprendere le cose che accadono, di comprendere l'animo di chi c'è di fronte. Noi abbiamo sempre la possibilità di conoscere, abbiamo la possibilità di sperimentare, noi dobbiamo sentire. Per scegliere a noi non serve certe volte la cultura. Basta l'istinto, basta il giusto sentire, basta anche quello che la cosa ci può evocare. L'importante è sempre essere coscienti, sapere che il mondo non dipende da quello che ci viene raccontato, ma dipende dalla nostra capacità di percepirlo, di sentirlo, di viverlo. E di conseguenza, di fronte a qualcuno che propone la verità, la salvezza, dobbiamo chiederci che cos'è la verità e cosa serve la salvezza. In realtà la verità non esiste, non serve la salvezza. E allora, se noi siamo attenti a questi piccoli particolari, non abbiamo bisogno di grandi ideologie o di grandi teologie o di grandi pensieri. È l'istinto, l'animo, direbbe appunto la forza bestiale, per usare un'immagine che potrebbe essere cara a Nietzsche, che ci porta alla vita. Tutto quello che ci porta alla vita, tutto quello che noi comprendiamo come positivo, come bello, come qualcosa di edificante, un qualcosa che ci dà tono, qualcosa che ci attira nel mondo, sappiamo che è positivo. Quando qualcuno ci viene a prospettare qualche forma di rivelazione che noi non siamo in grado di percepire, sappiamo che lì si nasconde un inganno, un'astuzia, una malvagità. E allora, di fronte all'inganno delle parole, di fronte ai pensieri assurdi, di fronte a un Dio che è buono perché tutti quanti sono schiavi e di conseguenza accettano la bontà della schiavitù, noi dobbiamo sempre chiederci: ma il nostro animo, il nostro cuore, il nostro desiderio dov'è? E soltanto appunto coltivando questi elementi, soltanto coltivando noi stessi, soltanto elevando ed evocando la nostra potenza, vivendo la nostra potenza, cercando la conoscenza, noi siamo di fronte alla possibilità di risolvere non in maniera teologica, ma in maniera pratica, in maniera concreta, in maniera quotidiana, in maniera momentanea, in ogni momento la nostra esistenza. Proprio perché dobbiamo apprendere che noi non dobbiamo orientare la nostra esistenza verso un fine, verso un scopo, verso un qualcosa. Soprattutto dobbiamo imparare a non disprezzare il nostro presente, il nostro vivere, il nostro essere. Non dobbiamo mai ritenerci insoddisfatti, inadeguati, impotenti, incapaci. Ma di fronte ai nostri errori, farne un trampolino, un qualcosa per proseguire, una capacità di rielaborare, di modificare, di ritentare. D'altronde la vita è sempre questo, la vita non si arrende mai di fronte a un mondo, a una natura che si rigenera in maniera periodica, che di fronte anche a grandi tragedie sa trovare delle soluzioni, riesce a riformarsi, riesce a far partire nuove forme di vita, nuovi ambienti, noi dobbiamo sapere che la nostra esistenza è legata a questo mondo. Abbiamo continuamente sotto i nostri occhi la bellezza, la grandezza, la profondità del mondo. E perché noi dovremmo rinunciare a questa profondità del mondo per ispirarci a dei 10 comandamenti, a un testo sacro, a un salvatore che sarebbe venuto a salvarci dai peccati? Noi non abbiamo peccati, noi abbiamo errori, gli errori li possiamo rimediare. Gli errori, soprattutto quando vengono fatti, non devono essere finalizzati a provocare un danno, devono essere fatti perché si cerca con la conoscenza. E sia allo scopo della conoscenza, del conoscere gli altri, di conoscere il mondo, certamente i nostri danni, i nostri errori non saranno grandi, ma saranno sempre mitigati dalla nostra sensibilità. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao, sono Ciao. Maria. Senti, io non sono esperta in niente, ragion per cui ascolto tutti, no? Che rapporto sei tu con la filosofia steineriana di cui parlano spesso dallo stesso microfono?
Guarda, e non è un problema importante, non l'ho molto approfondita perché non mi ha mai attirato. Io lavoro molto sulle simpatie, sulle cose che mi attraggono e sinceramente non sono stato mai attratto, di conseguenza me ne sento lontano, anche proprio perché ci sono alcuni segnali che sono positivi. Ecco, io sai, parto dalle figure di riferimento e quando una visione filosofica mi dice che Gesù Cristo è una figura positiva, il mio animo, il mio cuore si ribella e di conseguenza so che quella religione, che quella visione filosofica è limitativa e accetta la sottomissione dell'uomo, di conseguenza la scarto. Se poi si incontrano elementi positivi posso anche prenderli come spunto, ma posso anche farne a meno. D'altronde sai, io ho molta ignoranza su tante cose e l'ignoranza verso la filosofia steineriana è un'ignoranza di cui non mi voglio privare.
Ma vedi, tu dici, io purtroppo non ho...
No, purtroppo, io ho delle ignoranze e queste ignoranze le voglio tenere.
Guarda, fin da piccolo la prima cosa che ho rifiutato è stato quello che mi diceva la religione cattolica, perché capivo solo la paura. Però ti dico la verità, non è che ho fatto grandi studi, ma ci penso sempre. Non è che ancora io ho dato delle risposte al mio essere, al mondo...
Ma io non ho avuto bisogno di darmi queste risposte, io vivo. Perché devo darmi delle risposte?
Ma la curiosità del come siamo venuti, come
siamo sempre siamo sempre esistiti e sempre esisteremo come uomini.
Ma come sì, ma io non dico cellule, non dico io consapevolezza, io esisto solo adesso.
Io esisto solo adesso, sì.
Che io prima di venire su questa terra fossi viva, so.
Tutta la materia è vita, anche la pietra è viva. Cioè, Scusa.
Anche prima di nascere, di venire a questo mondo, io non ero viva.
Vabbè, ma noi siamo sempre vivi.
Non ero nella parte
anche,
di mia mamma.
Anche da morte siamo vivi.
Appunto, perché dopo si forma... dei batteri e tutta quella
che ci trasformano in qualcos'altro, che tornano alla materia, che tornano di conseguenza, noi siamo sempre vivi.
La vita continua.
Sì, ma vedi, il problema è l'individualità, cioè il Francesco non esisterà più. Il Francesco sarà mille altre cose, ma il Francesco, l'individualità di Francesco esiste in questo momento perché è un insieme di cose. Una volta che questa unità viene spezzata, questa unità non continuerà più. Quello che saremo dopo la morte è un discorso aleatorio. Io posso anche dire sì, posso diventare un Dio, questo lo posso dire, però a me non interessa, io non lavoro per un al di là, io lavoro per il mio presente. Perciò quello che sarò dopo non mi interessa, io so che dopo io non ci sarò più. Cioè, nel senso, come io sono qui perché esistono due persone che sono mio padre e mia madre, alla mia morte, quello che succederà dopo, so che la mia individualità sarà sparita.
Ma io sono d'accordo con te, sai, non mi preoccupo, sai perché? Perché dico, dove sono finiti i miliardi di uomini morti prima di me, finirò anch'io.
Ma quei miliardi di uomini li abbiamo tutti quanti con noi, sono sempre con noi.
Sì, d'accordo, però...
Non sono mai morto.
Io, Anna Maria, non ho questo pensiero. periodo di vita, no?
Sì.
Cerco di distinguere quello che può farmi bene o male a me e agli altri, cerco possibilmente di fare.
Ma sai, il discorso, già il di parlare del bene o del male, rientra in una visione moralistica, cioè questo può essere giusto nei nostri confronti, ma nei confronti degli altri è un dettame dato dalla società.
Lascia perdere, non stiamo a sottilizzare, che se sei una persona che si sta morendo di fame in questo momento e tu ce l'hai vicina, la vedi, gli dai da mangiare.
Cioè, io ad esempio se incontrassi Razzi che sta morendo di fame, lo lascio morire di fame. Non ho problemi in questo senso.
Beh, mi sigo.
Io no, se io Razzi che lo incontro sta morendo di fame, lo lascio morire di fame. Non avrei nessun problema.
Ma perché tu non segui le tue teorie, quello che credi?
Scusa, quali sono? Ma io sto seguendo le mie teorie, scusa, le sto seguendo anche adesso.
Ma perché ce l'hai tanto col Papa?
Che io non ce l'ho col Papa.
Non ricordo neanche che esiste.
Ma io non ce l'ho tanto col Papa, io ce l'ho con la religione monoteistica, e finché la religione monoteistica mi romperà le scatole, io dovrò lottare contro questo nemico.
Ma
sai,
ti rompe le scatole?
Perché impedisce alle persone e impedisce a me di poter fare quello che io voglio, perché se io non fermo loro sicuramente mi metteranno a rogo, e di conseguenza, essendo il nemico di questo momento, io combatto questo nemico. Fossi nato ad esempio a Maratona, avrei combattuto altre battaglie, fossi nato da qualche altra parte avrei combattuto altre battaglie, sono qui e combatto questa battaglia. Di conseguenza, se il mio nemico è il cristianesimo e il monoteismo, io combatterò quel mio nemico. Fossi stato in un'altra epoca, avrei combattuto contro qualcun altro, insomma.
Ascolta Francesco, mica vota per la Bonino, perché credo che sia l'unica veramente anticlericale, no?
Beh, guarda, io ho dei forti dubbi che esistono degli anticlericali. Se ci fossero,
lasciamelo credere. Ecco, ho bisogno di credere.
Purtroppo il dover bisogno di credere è già una forma di debolezza. Certe volte uno...
sono debolissima, sono un essere umano, ti sto dicendo anche...
Tu non sei debolissima, perché se sei un essere umano non sei debole.
No, ti assicuro che sono debole, prima di tutto io sono una...
Non stiamo facendo una gara di forza energetica, cioè di fisica, di muscoli, stiamo facendo la capacità della nostra specie di vivere.
Tante parole che in un certo momento se ascolto tutti diventerò anche matta.
La follia è una forma di comunicazione col divino.
Allora parlo di me, non degli esseri umani, gli altri sono tutti perfetti. Io ho tanti limiti. Primo,
il male, sai, c'è una frase bella che mi piace, il male è darsi dei limiti. Questa è l'unica definizione di male che posso accettare.
Lasciami questa convinzione di rendermi conto.
Non te la lascio, non te la posso lasciare. Non te la voglio lasciare più che altro.
E ora non ho limiti, non so né leggere né scrivere, non so buono a fare i conti, bisogna che mi fida tutto degli altri, però io sono perfetta, sono al massimo, non ho limiti.
No, tu non è che sei perfetta, tu devi cercare di realizzarti te stessa, al di là che tu lo abbia conoscenza o non abbia conoscenza, al di là che tu sappia leggere o scrivere, ma devi realizzare te stessa. Perciò se tu già ti dai per sconfitta...
E da che parte comincio?
Devi sentirti, devi ascoltare il tuo cuore, devi ascoltare e vedere i tuoi occhi, devi percepire la tua esistenza, poi troverai te la tua via. Io non ho via da indicarti, ma devo soltanto dirti: osserva, vivi, percepisci, tocca, guardati attorno.
E dopodiché l'essere umano riesce a realizzare quello che dici tu.
Se non ha quei condizionamenti, se non ha qualcuno che ti porta all'inquisizione, si riesce a farlo.
Bisogna sempre aggregarsi a un gruppo.
No, assolutamente. Piano. Non ho detto che ti devi aggregare, perché la propria realizzazione passa tramite la propria individualità. Poi uno può scegliere di aggregarsi, ma non è necessario, non è fondamentale. È un piacere che uno si può... che fa? No. Se uno se lo sente, ma non è necessario. Cioè, l'importante è essere fedeli a se stessi.
Quando si aggregano i gruppi, lo fanno perché hanno paura. Quando
assolutamente
pensano
no.
alla vita precedente, alla vita futura, hanno paura.
Noi siamo come uomini, siamo abituati e abbiamo scelto la forma di aggregazione, perché il fatto stesso della nostra esistenza, che siamo concepiti da due persone e queste due persone si devono in qualche maniera creare un atto sessuale per generarsi, e di una madre che ci deve portare per 9 mesi ad allattarci, e che deve esistere per quanto poco una minima struttura, e nella nostra natura aggregarci. Logicamente le aggregazioni servono per sviluppare le cose, non per condizionarle. Cioè, servono per favorire la vita. È nella nostra natura cercare l'aggregazione, la simpatia, la comunità, appartiene alla nostra natura. Logicamente noi non possiamo vivere da soli, cioè dal punto di vista pratico è ben difficile che noi riusciamo ad vivere senza il sostegno degli altri. Se questo sostegno ci è positivo, ci aiuta a vivere meglio, se il sostegno è negativo sarà più difficile vivere, ma comunque noi purtroppo per nostra natura siamo persone di comunità.
Mi hai portato fuori, comunque io sono una persona che la pensa come te, ma che purtroppo si rende conto che non riesce a fare tutto quello che vorrebbe, non tutto neanche.
Perché? Provaci.
Infatti dalla mattina alla sera sono impegnata. Inoltre la mia paura...
Che anche negli impegni puoi trovarti una via di realizzazione, sai, anche negli impegni. Cioè non è detto che uno si deve realizzare nel tempo libero. In ogni ambito, in ogni momento ci si combatte una grande guerra, in ogni momento ci si realizza, in tutta la nostra vita.
Cosa vuol dire, proviamo una volta per tutte in parole povere, dire cose che vuol dire realizzarsi.
Riconoscere se stessi, sapere quello che si è.
Ah, è poco questo quando, niente?
Beh sì, è la nostra realizzazione è questa, riscoprire il nostro animo.
Ti sembra poco questo?
Ma io non sto misurando.
Cioè è una cosa portata di tutti.
Ma scusa, a me non interessa che gli altri non si arrivino. So che questo qua è quello che scelgo nella mia esistenza.
Quindi ho detto che l'essere umano è fatto per aggregarsi.
Certo.
Vive, non è un'isola. Per cosa sei che ti dici che non ti interessa niente degli altri? Neanche a me non mi interessa.
Allora, forse esistono sempre due livelli che esistono. Allora, il livello di realizzazione propria e il livello di realizzazione, diciamo, collettiva. Logicamente esistono delle regole, perché sei una comunità, ma nel campo della realizzazione non esistono delle regole. Noi come uomini viviamo in una comunità, ma in questa comunità noi ci possiamo realizzare in tutte le maniere. Cioè ci possiamo realizzare anche contro questa comunità, per essere chiari, insomma, però è una scelta che uno fa e la comunità giustamente si difende, insomma. Però esistono sempre due livelli, il livello sociale e il livello individuale o emotivo interno delle persone. Cioè uno potrebbe appunto anche pensare di fare qualcosa e di non farlo perché sceglie di non farlo. C'è sempre il discorso della responsabilità individuale e questo è importante comprenderlo, cioè nel senso che tu potresti pensare anche quello che puoi definire malvagio, ma decidi di non farlo, di non realizzarlo, benissimo, però tu hai riconosciuto qual è il tuo animo, quali sono i tuoi istinti, cos'è la base della tua persona, poi dici io questa mia malvagità non la manifesto e di conseguenza tu agisci in base a una comunità, però tu ti sei realizzato in quanto hai identificato il tuo animo, il tuo cuore. Cioè, perciò vabbè, può sembrare difficile, vabbè, ma le cose difficili.
Insomma, quando ti ascolti la radio mattina con la lettura dei giornali e parlano della democrazia, e dice proprio quello che ti dici ti adesso. Come i leghisti non li sopporto, però li accetto. Buongiorno, non che tocco nessun diritto.
Sì, vabbè.
E quindi però riconosco che ho proprio l'allergia, li sento quando uno ha quel tipo di mentalità là,
sì.
Io la sento perché la mia è il contrario, perché sento che a terra è proprio di tutti, ognuno di noi è libero di camminare dove vuole su sto pianeta, o dopo che è venuto al mondo, capisci? Però li rispetto, ma mi viene l'allergia, ecco, e in questo modo io ho realizzato me stessa, ho capito il mio limite. Che sarebbe di
più. È una realizzazione, logicamente la realizzazione richiede tutta la vita, sì, però è una cosa più impegnativa, è una cosa che va costruito secondo per secondo, minuto per minuto.
Tu te la prendi col Papa, non mi ricordo.
No, io non la prendo col Papa, no, guarda, cioè, io voglio dire, se dovessi dire prendere con una figura, la prendo con la figura mostruosa di Gesù Cristo, cioè nel senso che per me il massimo della malvagità, della cattiveria, della perversione è la figura di Cristo che ci raccontano, che ci portano avanti. Quello sì è un mio nemico, cioè se io dovessi descriverlo, dare una connotazione, una forma intellettuale, direi Gesù Cristo è il mostro, ed è il mostro contro cui io combatto. Del Papa non mi interessa niente, il Papa è un umile lavoratore nella vigna del Signore, lui lavora per questo mostro, però... Esatto, lui fa il lavoro.
A me non mi interessa niente.
Vabbè, mi è un po' interessare perché, vedi, io posso anche trascurare lui, però lui non trascura me. E a questo punto la scelta è se io posso diventare la sua vittima, il suo peccatore da salvare.
No, ma quello non è a livello piccolo, basso, nostro, caro Francesco. Quello è il governo che ha bisogno dei cattolici.
Ma non è, il problema è secondario. Cioè,
è secondario.
Quando un cardinale mi dice che non bisogna confondere il reato con il peccato deve diventare reato, io comincio un attimino a preoccuparmi di questa cosa, perché...
Ecco, allora, non vuol dire che si intromette nelle leggi dello Stato, se parla di reato.
Ma a me non mi interessano le leggi che lui vuole imporre, io voglio capire...
A me sì, mi interessa.
Ma io voglio capire, ma perché lui mi viene a parlare di peccato, cos'è per lui il peccato, e da dove deriva il suo concetto di peccato, qual è il mostro che l'ha creato? Il mostro è una figura inventata, criminale, come dice quello di Gesù Cristo. È lui che si arrabbia con i peccatori, è lui che dice io vengo a morire per i vostri peccati. Bene, io non ho peccati, esatto, io non ho peccati, perciò per me non è morto, ma io non ho bisogno di essere salvato dalla sua morte. E siccome siamo in periodo pasquale e questo qua ce lo vengono a propinare, abbiamo compreso che il nostro nemico nella nostra esistenza, nella nostra vita, è l'immagine criminale di Gesù Cristo.
Guarda, più che questo, dopo chiudo, se non parliamo fin domani. Io non ho un crocifisso in casa, proprio perché è un'immagine che mi ha sempre turbata fin da piccola. Io non dico che Gesù non sia esistito, non mi pongo il problema.
Esatto, ma è un mostro, cioè al di là che sia esistito o non esistito, è un mostro.
Lasciami finire, scusa, sennò il problema ti gioca più grosso del mio.
Assolutamente.
Ma allora stai tranquillo, lasciami parlare.
Va bene, vai pure.
Allora, io non voglio questa immagine perché fin da piccola mi ha fatto paura. Però non è che è esistito, non mi pongo il problema.
Esatto.
Però di tutto quello che ha detto, qualcosa di buono l'ha anche detto.
Quando?
Non certo ama il prossimo o tuo come te stesso, perché questa roba è impossibile. Quando io rispetto il prossimo, io come me stesso, a cominciare da come che corro per strada.
Ma sei sicura che lui ti desse questo?
Questo mi viene riportato.
Esatto, ti viene riportato proprio perché è un inganno, una trappola,
allora,
è un'astuzia. È un'astuzia.
Il prossimo tuo come te stesso, invece cerco di rispettare il prossimo mio come me stesso, perché Dio non siamo né più né meno che ne ha.
Sì, ma il prossimo suo è quello che è simile a lui, quello che non l'accetta diventa il peccatore.
Quello che proprio mi fa impressione, mi turba, è l'esigenza del padre, perché Gesù, da quello che ne ha raccontato, supponiamo che sia vero, è dovuto finire sulla croce, capisci? Perché altrimenti il padre non l'avrebbe accettato in paradiso, capisci cos'è più atroce di tutto? Non tanto la sua morte, ma la pretesa del padre che il figlio morisse in quelle condizioni se voleva salire con lui in paradiso.
Ecco.
E questo che è antieducativo, che è...
No, ma sai cosa serve di quel discorso per dire se Dio ha rinunciato a suo padre, voi potete rinunciare alla vostra vita perché appunto dovete ripagare questo regalo. È sempre un discorso ricattatorio che viene fatto. Quello del dono che non può essere contraccambiato. Se Dio ha sacrificato la vita del suo figlio, voi dovete sacrificare la vostra vita per la vita terrena, per la redenzione, per il regno dei cieli. E con questa scusa ti chiedono la tua esistenza. È il dono che non puoi ricambiare. È il dono avvelenato, è la trappola, è l'inganno, è il veleno. È quella figura di Cristo sul crocifisso, dice, ma lui ha sofferto per te. E tu rifiuti le sue sofferenze. Ebbene sì, io le rifiuto perché non me ne frega niente, io non ho mandato in quella croce, e se avessi la possibilità di dare anch'io qualche chiodata sui denti, insomma.
No, per me potrebbe essere vivo, anzi, se lo incontrassi converserei molto volentieri e per conto mio potrebbe continuare a vivere. Non deve assolutamente morire per i miei peccati, per il male che
ho fatto. Sì, ma infatti io non ho peccati, di conseguenza dove li va a cercare? Se sono il suo fisico. Comunque, cioè, la figura di Cristo, al di là della sua esistenza, è una trappola, è un inganno, è costruita proprio perché va a colpire dal punto di vista dell'emozione, dei sentimenti, del cuore, della sensibilità, proprio perché ti viene portata la sofferenza, la morte per te, ma in realtà è sempre, ti viene chiesto qualcosa in cambio. Se lui ha sofferto, tu dai qualcosa in cambio, in realtà loro chiedono la tua esistenza.
Ma guarda che quando io sento qualcuno che di quelli che va a mandare particole, che si lamenta perché presto o tardi tu sarai giovane, probabilmente non avrai ancora incontrato il dolore, la perdita.
Io ho 48 anni.
Eh?
Ho 48 anni.
Beh, sei giovane, quando tu starai benissimo fino al giorno, fino all'ultimo giorno, ma comunque gli esseri umani, Francesco,
sì?
Dal momento che vengono al mondo incontrano tanti dolori, capisci? Senza che il Padre Eterno gli tira fuori gratis, perché se hanno bambini possono morire da piccoli, quanti bambini muoiono? Io ho questa esperienza. E cosa c'è più di contro natura che un bambino di un mese muoia?
Sì, ma questa è una cosa che succede.
Poi ci sono i distacchi delle persone care che se ne vanno, poi ci sono i sentimenti. Se mai capitate, vuole che abbia qualche dunque che non vuole sapere che ne detti e viceversa.
Beh, questo è un problema. Se capisco che le cose non filano fra due persone, è giusto che uno vada per la propria strada, insomma. Cioè,
sì?
Non ho il senso del possesso, della possessione.
Il cervello lo penso anch'io. Quei sentimenti, che moro trio.
Ma questa è la capacità di comprendere i propri sentimenti,
insomma,
e di educare il proprio animo.
Questa è la vita dell'essere umano, a meno che non faccia l'eremita e si. Perché ho visto anche in convento hanno delle regole che fanno soffrire, insomma, ecco. Anche se non hai una religione, lo stesso va incontro a questo dolore.
Sì.
L'essere umano già è precario, perché il poema è alto, poi adesso che ho Alzheimer, che mi mette terrorizzo il mio paese, che c'è molto di gente della mia età che era brillante, che si è presa questa malattia, ecco, questo mi angoscia, mi terrorizza, capisci?
Perché ti devi terrorizzare? Cioè, purtroppo tu cercherai di avere delle condizioni di vita che ti permettano di preservarti da questo simile pericolo, insomma, dovrai fare il massimo di questo. Certo che ti può dispiacere per delle persone che vedi soffrire in questa maniera, però bisogna sempre essere capaci di essere lucidi e di poterli aiutare quando è possibile aiutarli, però non vivere con il terrore di tutto, insomma.
Insomma, sono esseri umani, e se gli esseri umani finiscono così, posso finire anch'io, perché non può capitare anche a me.
Sì, ma vedi, il fatto che tu di fronte di te abbia, o tu possa vivere il dolore, la sofferenza, e questo sai che fa parte dell'esistenza, e perciò non devi diventare un cruccio. Se puoi fare qualcosa, cerca di alleviare la sofferenza degli altri, se puoi,
ecco,
sai portare questo.
Nel mio piccolo, le persone che contatto e che vedo che cerco, il bisogno mio, è un bisogno mio, dimmi pure che è un egoismo, sì, è un egoismo, perché sto bene io. Gli unici momenti di gioia è quando vedo che sono riuscita a cambiare qualcosa di qualcuno che mi vive vicino, che altrimenti avrei avuto una vita desolante.
Questo è una forma di appagamento che può essere anche giusta, insomma.
Mi dicono anche perché...
Però non fare la salvatrice degli altri, cioè nel senso che...
No, assolutamente, comandosi, salvatrice. Ma ti dico, se uno sta negando, gli dai una mano e si aiuta meglio a tirarsi fuori, io credo che questo dovrebbe essere in tutti lo scopo.
Ma sai,
di cui tutti
ti posso fare un esempio?
No, non so votare, salvatrice,
ti posso fare un esempio del buon samaritano? È successo un paio d'anni fa in Israele. A un certo punto arriva una persona un po' agitata a prendere l'autobus, questa persona scivola, si fa male e cade per terra. Tutti quanti le persone scendono per aiutarla e si scopre che questo era un kamikaze. E allora qualcuno coraggioso lo ferma. E bisogna sempre stare attenti a chi si va a soccorrere. In realtà poi alla fine è finita a botte tra i volenterosi che vogliono impedire al kamikaze di farsi saltare in aria.
No, ma io... ho le mie idee, se tu...
Perciò bisogna stare sempre attenti a chi si aiuta e come non si aiuta.
No, sarebbe bello farlo sempre con chi se lo merita, capisce?
Sì, ma allora, a questo punto, perché dobbiamo concentrare la nostra esistenza sul cercare di aiutare gli altri? Aiutiamo noi stessi, e se noi siamo felici, se noi siamo contenti, se noi siamo in una condizione positiva, la nostra energia, la nostra vita può anche essere d'aiuto agli altri.
Tu non mi conosci, a me non va di spiegare come la penso io.
Sì, sì, ma liberissima.
No. Quello che volevo dirti, che non riesco a dirti da mezz'ora, è che una cosa del tante che non sopporto, no? Sì, che il cattolico praticante, magna particole, se mai domanda al Signore di essere guarito, non ha problemi, dice il Signore aiutami, ma perché il Signore dovrebbe aiutarlo?
Ma non può aiutarlo perché non esiste.
No, lascia perdere, lui ci crede.
Sì.
Ma se ci credi a sto Dio che ti ha messo qui per soffrire e poi andarlo a conoscere e godere in paradiso, se stai male, devi dire Signore,
Esatto, io, ma difatti
perché mi vuoi bene? Perché ti ricordi di me? Ecco, io non so.
Come disse Galimberti, pur essendo spegno di salvezza, per la tradizione giudaico-cristiana il dolore non solo va sopportato, ma anche amato.
Sì, perché Gesù, o Dio, insomma, se ti prende di mira e ti fa soffrire tanto, è perché ti vuole bene.
Esatto, se ti rende, la sofferenza, dicono, i cristiani dicono, la sofferenza ti rende simile a Cristo.
E allora tu devi essere coerente, sì. E il Signore ti ringrazia. Ecco, un'altra roba che faccio fatica a digerire. Scusami la chiacchierata.
Nessun problema, dai.
Non ti ho mai chiamato e adesso probabilmente...
Hai recuperato, vedi.
Ciao.
Ciao. Sì, difatti appunto... Ci hanno sempre raccontato una figura positiva e buona di Gesù Cristo, in realtà è un mostro e tutte le sue predicazioni sono criminali. Sì, pronto? Pronto?
Pronto, sono in linea?
Sì, ciao Paolo.
Ciao Francesco, sono il presidente onorario dell'associazione Marco Pagani.
Sì, parla pure.
Pagano, pronto, mi senti?
Sì, mi senti?
Pagano fondamentalista e odiatore. Chiedimi di che cosa.
Sei libero di odiare quello che vuoi.
Tadendo, a proposito della cultura della sofferenza, che ho visto che nel giorno di Pasqua ti hanno fatto vedere
le passion di quello di Mel Gibson.
Posso,
sì,
fare una comparazione,
sì, sì,
un
vai.
Confronto, però è un po' lungo, però
vai libero, se hai tutto il tempo che vuoi.
Ecco, l'idea della sofferenza, la cultura della sofferenza. Ecco, io vorrei fare una comparazione, cioè un confronto tra questo film, questo film che ti hanno propinato, e il Fedone di Platone, in cui è descritta la morte di Socrate. Allora, dice Platone, e quando si fu lavato e gli ebbero portato i figlioletti, perché Socrate aveva figlie, ne aveva due piccolini e uno più grandicello. Fatte le raccomandazioni che voleva fare, disse alle donne e ai figlioli d'andarsene. S'era vicini ormai al tramonto del sole, ed ecco che venne il messo degli undici, cioè gli arconti di Atene. Allora, ora dunque tu sai, dice il messo, quello che sono venuto ad annunziarti, o Socrate. Sono venuto a portarti il veleno, il farmacos, e vedi di sopportarne il destino meglio che puoi. E così dicendo scoppiò a piangere e voltò le spalle e se ne andò. Ecco, ecco, da una parte abbiamo la morte di Socrate descritta da Platone sobriamente, quasi con pudore. Il messo, gli amici che voltano le spalle per pudore, per nascondere la sofferenza, perché si vergognavano quasi ad esprimere il dolore. Dall'altra parte, nei Vangeli e nel film, cosa abbiamo? Abbiamo schizzi di sangue, scene da gran guignol, bassa macelleria. Hai capito, Francesco?
Sì. Dei fatti.
Bassa macelleria, ma veramente cose inaudite.
Pronto?
Sì, pronto.
Sì, vai pure.
Sì, allora, io dico che uno per essere cristiano deve avere in sé un lato morboso, cioè allo stato embrionale una forma di necrofilia. Il bello è che chi si professa cristiano ed è attratto da questa robaccia, da questo ciarpame, da degli inevoluti agli altri. Allora io mi rivolgo ai cristiani, e io ero cristiano, confiteor, lo ammetto, ero cristiano. Stacchiamoci dall'orrido, dal gusto del morboso, dalla sofferenza, da questo ciarpame, da questa robaccia. Riconosciamo la grande arte, gettiamo il Vangelo nella spazzatura, la Bibbia, gettiamoli nella spazzatura, ci sono altri libri ben più alti e più nobili. In una parola, diventiamo uomini. Uomo, che cosa meravigliosa sei quando sei veramente un uomo. E qua invece ti continua a propinarci la cultura della sofferenza, il fetor funereus mortuorum, il fetore del sangue umano che ci rivolge il suo sorriso. Ma questa signori è necrofilia, questa è necrofilia. Fratello Francesco, non ho più parole, ciao.
Va bene, ciao Paolo. Giustamente Paolo ci ha ricordato proprio una caratteristica di tutte le religioni monoteistiche, che è quello del disprezzo per il corpo, del disprezzo per la persona, del disprezzo per ogni buon sentire. D'altronde i monoteisti in tutte quante le loro varianti hanno sempre bisogno di marchiare il corpo, di farlo soffrire, di considerarlo indegno. Abbiamo dalle pratiche appunto quelle della circoncisione, alle pratiche anche del battesimo, cioè nel senso perché il bambino è un peccatore. E giù con altre amenità del genere, proprio perché c'è una volontà di colpire le persone nella base della loro esistenza, che è il loro corpo, e il considerarlo indegno, impuro, il chiedere la castità, il dire che dell'impurità è un comune elemento di tutti quanti i monoteismi. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao.
Ciao.
Francesco. Niente, d'accordo, ha fatto proprio un bel discorso Paolo,
sì,
che appena telefona. E voglio dire una roba che ti devo parlare prima qua,
sì,
la signora di prima. E sto Dio che sacrifica Soffiore per poter perdonare, no, altri che non abbiamo fatto niente in fin dei conti, perché
sì,
al limite, anche acciappando per vero tutto quello che hai detto ori, sto Adamo e sta Eva, non si crea io.
Sì.
E che cazzo colpano altri?
Sì.
Si anche fatica da capire.
È contorto.
Ecco, dopodiché, oltre a questa contraddizione, sto Dio che manda Sofia, però è sempre stesso Dio, perché è una religione monoteista.
Sì.
Ma come è incartata? Quante volte?
Con
quante
l'inganno.
Volte è girata e rigirata e intorquata la storia?
Pur di far schiavi, uno fa qualsiasi cosa. Pur di sottomettere, fa qualsiasi cosa.
E faccio fatica anche a capire chi abbia seguaci, però questo non riesco.
Perché con la forza si è imposta quella fede e alla fine si cancella tutto.
Sì, a fine, insomma. A volontà di continuare a vivere eternamente.
Ma non è questo, però pensare ad esempio, arrivano i cristiani come un corpo di invasione, cancellano le civiltà, cancellano le popolazioni, le culture, e poi cominciano con il terrore, con il peccato, col bambino che è indegno, col peccato originale, con le sofferenze, con il Dio malvagio, pronto a punirti per qualsiasi cosa, con la paura della sessualità. E dopo un po' di secoli comincia a avere delle persone che vivono in quel terrore, perché non hanno alternative culturali.
Sì, 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 ma insomma, con l'evoluzione che esegue qua scuola, qua cultura.
Ma loro vanno a colpire.
Non è un po' di contraddizione, anche perché questa.
No, ma c'è il discorso che, sai, migliaia di anni, che vanno a colpire soprattutto le persone quando non hanno strumenti culturali, cioè nel senso che loro partono dai bambini, partono da quando il bambino nasce, dal fatto di dire che ha il peccato originale, deve essere battezzato. E prova a pensare per secoli, per decenni, per centinaia di generazioni che passa questo, quando non esistono alternative, quando loro sono un sistema totalitario che non impediscono qualsiasi cosa. Cioè,
quando che Gasfoltio ha messo sui roghi tutti quei che non che credeva,
sì,
per cui che altri gli stai portando sui piazze a deriderli.
Sì.
E quindi si è rafforzato il pensiero uno con l'altro.
Esatto, hanno educato una popolazione, hanno educato della gente ad essere così.
E adesso si combutta col potere politico, per cui il potere politico li finanzia,
sì,
a spese nostre, e ora sostiene il potere politico.
Portano la religione nelle scuole, negli asili, in qualsiasi luogo, attaccano crocifissi, fanno legge a loro favore, fanno di tutto perché ad esempio i ragazzi abbiano una formazione religiosa, sostengono gli oratori proprio perché devono creare la paura. Ci sono le polemiche, basta ricordarsi pochi anni fa, le polemiche perché sul preservativo, che il preservativo non è una cosa che deve essere spinta per l'educazione sessuale. E di questo passo, cioè, rendi conto quante cose appunto vengono fatte per cercare di portare questa paura. Se tu pensi.
Sì, sì, ma nonostante tutto faccio fatica a capire che continua.
No, ma
ti do
un esempio. Esiste una televisione che si chiama Telechiara. Il direttore ha dichiarato che cattolici chiamano la televisione per protestare, perché se qualche donna durante il rosario fa vedere le ginocchia.
Porca miseria.
cioè, non nel Medioevo, nel 2006, io ho qua l'articolo, lo leggerò, lui dice: noi riceviamo proteste perché quando mandiamo in onda il rosario, moltissimi chiamano perché una signora ha mostrato non il seno o qualcos'altro, ha mostrato durante il rosario il ginocchio. Prova a pensare come nasce quel bambino che si trova un padre che chiama una televisione perché durante il rosario ha visto un ginocchio.
Sì, sì, e naturalmente venga sostenuto, sì? Non certamente derisi.
Sì, ma perché... tu metti nella parte del bambino che ha un padre del genere, che sente suo padre che protesta, si arrabbia perché in televisione durante il rosario ha visto un ginocchio. Che cosa di educazione può venire su? Che bambino cresce? Quali traumi gli vanno incontro?
Sì, sì, sì. Ma tante volte i fiori si mette anche contro i genitori, sì? Quando chi viene educai in quando, maniera quando diversa da...
Quando hanno forza, quando hanno energia. Eccetera.
Però qua che c'è l'educazione che c'è senso unico, sia a scuola,
sì,
che
esatto.
Fai case.
Sì, ma se tu pensi, guarda, io qua l'articolo è del Corriere della Sera del 13 aprile, dice, fa, Comastri, e dunque vediamo qua, dove è andata a finire, no, questa è un'altra sempre divertente, comunque recupero il ritaglio, te lo leggevo proprio, del fatto di dire: noi riceviamo proteste perché i genitori vedono un ginocchio di una donna durante il rosario in televisione. E dopo che i bambini crescono, ne verranno, quali traumi porteranno? Come vivere, e come sarà quel padre verso il bambino? E come sarà fra 10 anni? Quando sarà fra 20 anni? E queste cose accadono adesso. Però ti rendi conto com'è possibile che la gente non si accorga delle assurdità che tu vedi nella religione cristiana?
Pare quasi impossibile che non si accorga, che non arriva...
Ma sono talmente terrorizzati, talmente spaventati, che questo non lo vedranno mai. Se tu pensi che, tanto per dire... Durante la Via Cruce si dice un arcivescovo: il silenzio del creatore è la nostra prova, cioè il fatto che il creatore... Loro hanno la teoria panzana del creatore del mondo. Il fatto che questo creatore non sia in silenzio è la prova che esiste. Ma c'è logica secondo te? C'è logica? Il silenzio del creatore è la nostra prova. Cioè,
adesso non me ne viene in mente di altre, ma comunque
perché una cosa che
tutto il resto, dai.
Sì, va bene, perfetto. Bene.
Va bene.
Ciao. Grazie. No, infatti appunto questo ricordo, questo ascoltatore disse: ma non c'è logica. Ma quando io leggo sul punto sul Corriere della Sera che mi dicono che un arcivescovo dice, fa, il silenzio del creatore è la nostra prova, cioè la logica è uguale per tutti? Io dico sempre di no. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Pagni.
Dimmi tutto.
Sta attento, è a percezione. È una roba che va al di là dei 5 sensi.
Beh, non esistono solo 5 sensi.
Sì, ma mi dico, i 5 che sei conosciuto a percezione, se fa qualcosa di diverso dai 5 sensi?
Si fa con molte cose. E non esiste soltanto la nostra percezione.
Non esiste soltanto?
La nostra percezione, esiste la percezione degli altri. Certe volte le nostre percezioni non sono nostre.
Allora, mi parlo per me, mi per gli altri non ho mai parlato, neanche non mi interessa parlare, adesso che parli i preti o io. Allora, mi so che a percezione non ha ciappo né qua vista né col tatto, ma qualcosa è diverso. E mi sono accorto di averla riacquistata e elaborata, perché sviluppata, quando che ho superato la paura che aveva messo il cattolicesimo.
Sì.
Allora, dal mio punto di vista, o casi eccezionali, oppure il superamento della paura, che se è il vivere naturale che dovrei avere persone, può portare alla percezione. E una volta che uno arriva a percepire, chi arriverà a farlo, ben venga, non ha più bisogno né delle Bibbie, né dei Corani, né nessun'altra roba, perché è se connette con qualcosa che è al di fuori di se stessa o dentro se stesso, e che dice cosa che ha da fare. E è la roba più semplice e logica, basta solo capirla. Se uno si alza a tirare da religione cattolica, quando che viene, che capisce che è un tradimento, di solito non ha il coraggio di cercare in se stesso, e si attacca a un altro gruppo che è Steiner o che può essere qualsiasi altro. E come è la storia del signor Intento, o a Caino di Sant'Antonio, non ha che permette di andare fuori. Questo bisogna che trova o qualcuno che ha il coraggio, non che fa finta di averlo, e che e comincia a riabituarsi, stando che vi sì, ma sta pur sicuro che quello che ha coraggio non vince cerca di ti. E una volta che dite che era qui sta il coraggio, te fai per conto tuo. E siccome che in realtà è unica, quella che percepisce uno non può essere diversa da quella che percepisce un altro, perché è la stessa.
Beh, ciao. Sì, beh, purtroppo esistono realtà diverse, nel senso che la realtà è sempre molteplice, di conseguenza la realtà non è mai unica. In questo nostro mondo non esiste mai nulla che sia unico e che si riduca ad uno soltanto. Voglio appunto aggiungere un elemento importante, che qualcuno dice: ma come si spiega la sopravvivenza di certe forme del monoteismo, certe forme di perversione? Allora, citavo prima di un fatto, e ho trovato appunto il piccolo segnale dell'articolo che è uscito sul Corriere del Vento, che è il dorsale del Corriere della Sera. Sì, pronto?
Scusami.
Velocissimo, perché è il suo secondo intervento.
Bisogna che ti dici a Pagni.
No, niente, cioè, nel senso che le polemiche tra ascoltatori a me non piacciono e di conseguenza uno chiude. Ogni ascoltatore è libero di esprimersi e non tollero e non sono disposto ad accettare polemiche tra ascoltatori. Bene, se Alessandro vuole intervenire con qualcosa di interessante e senza dover dire, senza domandare a dire qualcosa. Sì, pronto. Sì.
Paolo.
Ciao.
Ciao Claudio, scusa che abbasso.
Sì.
Sì, perché...
sì, adesso ti sento, vai pure.
Ecco, io volevo solo fare un commento su quello che è la divinità. Una merdaccia progetta un'altra merdaccia per poi fustigarla. Cioè, in sintesi, non capisco, proprio detta alla Fantozzi in maniera volgare, però un dio di merda che progetta secondo lui una cosa perfetta che però dopo va fustigata. Tutto qui, in sintesi, spiegatemi, lascio aperto il discorso, spiegatemi sto dio, perché io non riesco a capirlo, sono così limitato che mi incappo a questa prima difficoltà. Vi ringrazio, ciao.
Sì, beh, logicamente non è solo a incappare questa difficoltà, perché il monoteismo è follia, è perversione ed è pazzia, ed è anche difficile trovare una logica e dare una risposta. L'unica cosa che si può dire, essendo follia, bisogna cercare di evitare di essere folli in quella maniera e di essere così masochisti. D'altronde la teologia è una cosa per idioti. No, ascoltatore, ci ha ripensato. Sì, pronto? Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao. I dogmi, no? Dove sì. Mettiamo i dogmi?
I dogmi sono loro.
Giampaolo, i dogmi. Ciao.
Beh, i dogmi sono una cosa divertente, soprattutto perché bisogna essere completamente accettati in maniera critica e non porsi nessun problema. Visto che sono ormai gli ultimi minuti, voglio affrontare un altro discorso che io reputo interessante. Allora, voi sapete appunto che siamo in fase di dichiarazione di redditi, che si deve dare l'8 per mille, si deve a chi destinarlo. E allora io direi che è molto importante per le persone di essere molto attenti alle scelte che fanno e a chi vanno indirizzate. E allora voglio prendere dal Corriere del Veneto, che è il dorsale del Corriere della Sera, questa piccola notizia. A Telechiara proteste simili non sono nuove. A parte queste, spesso, racconta Masnada, ci telefonano telespettatori scandalizzati perché una signora inquadrata durante la recita del rosario ha il ginocchio scoperto. Se dovessimo seguire questa logica, avremmo una TV stile talebano. Chiuse virgolette, questo è appunto quello che dichiara uno dei responsabili di Telechiara. E lo riporta dal Corriere della Sera. Cioè, allora abbiamo persone che chiamano perché vendono durante il rosario un ginocchio scoperto. Leggiamo dal Corriere della Sera di venerdì 7 aprile 2006, il famoso prete arrestato appunto nel Lazio per pedofilia, e dice che gli massaggiavo perché Dio, secondo me, è una questione fisica, non solo spirituale. La domanda che allora io vorrei fare, vorrei capire e intuire se c'è una risposta, mettiamoci nei panni di un ragazzo, di un bambino che si trova ad ascoltare il padre che telefona alla televisione per protestare perché ha visto un ginocchio scoperto durante la recita del rosario, e poi si trova ad andare in parrocchia, in chiesa, e trova il prete pedofilo che lo massaggia, come dice questo prete pedofilo arrestato per pedofilia, cosa che prosegue ormai da 20 anni, li massaggiavo perché Dio, secondo me, è una questione fisica, non solo spirituale. E poi vengono fuori tutte le storie di arrivare vergine al matrimonio. Provate a pensare in quale contraddizione, in quale dubbio, in quale processo illogico, perverso e malvagio si trova questo ragazzo. E come crescerà questo ragazzo? Quali saranno i suoi problemi? Quale sarà la sua esistenza? Come affronterà l'esistenza? Allora, dalla parte un papa che invoca la castità, che dice che la castità è la migliore forma di comportamento sessuale, che esalta l'arrivare versi nel matrimonio, un genitore che telefona alla televisione per dire che non vuole vedere donne con ginocchi scoperte durante il rosario, e un prete che dice: li massaggiavo perché Dio secondo me è una questione fisica, non solo spirituale. Esiste secondo voi una coerenza? Esiste secondo voi una logica? Certo, esiste la logica di sconvolgere le persone, di farle soffrire, di sottometterle in qualsiasi maniera, con qualsiasi scusa. E allora, quando vi troverete a firmare per l'8 per 1000, quando dovete scegliere a chi destinarlo, dovete fare una scelta molto importante. Voi siete liberi di fare quello che volete, però pensate quanti bambini si troveranno a vivere, non solo in Italia, ma in giro per il mondo, in una contraddizione del genere. E soprattutto con l'avvento di scuole cattoliche, di scuole cristiane, di scuole religiose, in cui non si può discutere di religione, in cui guai a toccare i simboli religiosi, in cui un Consiglio di Stato dice che il crocifisso è simbolo di laicità e di valori positivi, e chi vive queste contraddizioni, come sarà il nostro paese, come sarà la nostra società, ma come vivranno questi bambini? E allora fate un piccolo gesto di coerenza, date un piccolo esempio concreto di come ci si può cambiare le cose. Usate un attimo di coraggio, non servono atti eroici, non servono cose incredibili, non servono cose stravolgenti, ma se voi volete cominciare a veder finire questo dominio, questa follia, questa perversione in cui ci sono strutture, ci sono istituzioni, ci sono ambienti in cui si abitua gli adulti a essere scandalizzati del perché si vede un ginocchio scoperto durante la recita del rosario, e perché i preti che negli Stati Uniti, in giro per il mondo, vengono indagati per pedofilia e in Italia no. Preti che una volta arrestati dice: li toccavo ma parlando di Dio, e dice: li massaggiavo perché Dio secondo me è una questione fisica, non solo spirituale. Questa è una frase fra virgolette riportata dal Corriere della Sera di venerdì 7 aprile 2006 alla pagina 21. E allora io dico: non pensate all'aldilà, non pensate a chissà quale regno dei cieli, pensate ai bambini, ai ragazzi, ai migliaia di ragazzi che vivono questo, pensate che non dando l'otto per mille alla Chiesa Cattolica e non dandolo a nessuna religione, forse siete di grande aiuto a moltissime persone. E io vi invito a pensarci sopra, a cercare di capire se in questa c'è una logica. Sì, la logica è la logica della perversione, della malvagità, ma questa perversione non appartiene a un singolo sacerdote, non appartiene neanche al Papa e alla Chiesa, deriva dalla volontà criminale di Gesù Cristo, dalle sue predicazioni, dalle sue parole. Un Gesù Cristo che non è mai esistito, che però hanno costruito un'immagine, e con questa immagine, con questo racconto, con questa forma, viene utilizzata per far soffrire. E allora cominciate a liberarvi. Cominciate a liberarvi con una piccola sciocchezza, con una cosa che non costa poco. Quando firmate per 8 per 1000, vi potrà essere antipatico lo Stato, vi dispiacerà per cosa verrà utilizzato, ma datelo allo Stato e sicuramente non avrete sulla coscienza l'aver finanziato strutture in cui un prete può dire: li massaggiavo perché Dio, secondo me, è una questione fisica e non solo spirituale. Bene, ci sentiamo questa sera dalle ore 19 alle ore 20. Ricordo che in internet trovate ancora questa trasmissione per chi se la vuole riascoltare. E ci sentiamo più tardi e vi lascio con gli altri programmi di Radio Gamma 5. Ciao a tutti, a questa sera dalle ore 19 alle ore 20.